Capiago, sessione di formazione del dicembre 2012. Omelia di Padre Elia Citterio al secondo giorno.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Quando venne il tempo della purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Parola del Signore. Anche questo brano ha il valore di sottolineare la verità dell'incarnazione. Secondo la legge, anche se Luca è piuttosto misterioso nei suoi riferimenti, la mamma doveva essere purificata. Non si dice da nessuna parte nella legge che i genitori devono andare al tempio. Non c'è scritto da nessuna parte che i bambini, i figli maschi, devono essere portati al tempio. La legge prescriveva che ogni maschio fosse consacrato e riscattato presso il Signore. Ma Luca, che guarda questi eventi con un occhio nuovo, interpreta la legge in un certo modo e riconduce tutto a questa frase: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Aspettate. Vabbè, fa niente. Facciamo lì. Dicendo così, è come se Luca suggerisse la contemplazione del mistero ai nostri occhi. Quel bambino non ha bisogno di essere consacrato e tantomeno riscattato, perché quel bambino è il consacrato, è l'unto di Dio. Non solo, ma sarà lui il riscatto per tutto il popolo. Quando Simeone lo prende in braccio, l'allusione è che Simeone costituisce il punto d'arrivo di tutta l'attesa del popolo. Quando questo brano viene proclamato nella liturgia domenicale, cioè festiva, la prima lettura parla sempre del sacrificio di Isacco, perché Gesù dice: Abramo ha visto il suo giorno e ha gioito. Allora, nell'allusione, Abramo ha gioito quando è nato Isacco, è il figlio della promessa, il figlio prediletto, l'amato. Ha gioito quando, invece di sacrificarlo al Signore, lo ha riavuto, e ha gioito nella sua posterità, cioè in Simeone, che è figlio di Abramo. Simeone è colui che finalmente ha tra le braccia colui che sarà la consolazione di Israele. Allora, c'è tutto un movimento che da Abramo va a Simeone e da Simeone torna indietro ad Abramo, come a indicare che tutto Israele, e in poi anche allargando tutte le genti, attendono la consolazione di Dio, che sarà quel figlio. Quando lui proclama: ora lascia che il tuo servo, no, vada in pace, che è l'inno che noi cantiamo alla fine di ogni giornata, a compieta, la prima allusione è: non c'è altro esito della nostra vita se non quello di contemplare il Signore nel suo favore per noi, nel fatto che ci dà la sua consolazione in quel figlio che è riservato per noi. Quando nel Vangelo si dirà: venite benedetti del Padre mio, entrate, ricevete in eredità il regno, e ricevete il figlio che è la vostra eredità, voi riceverete la comunione con quel figlio, riceverete la beatitudine di quel figlio. È lui che salva Israele, perché è lui che fa conoscere quanto è grande l'amore del Padre per noi. Ma poi c'è anche un altro significato, perché questo riguarda la conclusione del tempo della nostra vita, è il punto verso cui la nostra vita converge, però riguarda anche il punto verso cui tende ogni nostra azione. E si può interpretare così. Pensate davanti a una parola di Dio che ascoltiamo, e noi possiamo dire, interpretando, parafrasando questo canto di Simeone: ora lascia, o Signore, che la potenza di questa parola agisca nel mio cuore e che non ci sia più niente che leghi il mio cuore e che vincoli questa potenza, perché finalmente la visione del Signore che ogni parola comporta possa essere aperta per il nostro cuore. Ogni azione nostra che è vissuta nell'ottica del compimento di qualche parola di Dio ha come movimento il canto di Simeone. E siccome l'evento di salvezza del Signore comporterà la passione e la croce, ecco la profezia. E la profezia in generale rispetto a quel bambino sarà motivo di divisione. Poi si rivolge alla madre e dice: una spada trafiggerà l'anima. non si allude semplicemente al fatto che lei è mamma e vedrà morire suo figlio. Non allude semplicemente al suo dolore per come è trattato, come sarà trattato il suo figlio. Allude a un'altra cosa, più misteriosa e che ci riguarda tutti. Allude al fatto che lei condividerà con il figlio la passione di amore di Dio per i suoi figli, che non si ferma davanti a nulla, neanche al fatto che il figlio venga consegnato perché gli uomini ne facciano quello che vogliono. Non viene meno, anzi viene esaltato, la rivelazione della grandezza e dell'amore di Dio. Lei condivide con il figlio e con il padre questa passione d'amore, è questa che trafigge la sua anima. E come in tutti i racconti della nascita di Gesù, tutto è orientato alla Pasqua. Voi sapete che tutte le raffigurazioni, anche più antiche del Natale, sono immaginate sì dentro una stalla, diciamo, no? Una grotta o una stalla, ma il bambino è presentato come invitante a guardare avanti, a guardare la sua Pasqua. Allora, le fasce del bambino alludono alle fasce mortuarie. Dove giace nella mangiatoia, se voi osservate bene, spesso è una tomba. Ogni elemento della rivelazione che quel bambino costituisce quanto alla manifestazione dell'amore di Dio per noi rimanda al momento culminante di questa manifestazione, che è alla sua passione. È uguale per la madre di Dio. Allora, questo riferimento alla spada allude sempre a questa dimensione pasquale, e non ci può essere nella nostra vita se non la stessa cosa. Ogni rivelazione di Dio comporta un passaggio pasquale. In questo senso, il Signore affascina e il Signore fa paura. Ma è la vicenda di ogni grande amore. Affascina e fa paura. Ma se il cuore resta affascinato, troverà la forza di attraversare la paura, perché non ci sarà cosa più preziosa di quello. Allora l'invito, e ritorno a questo canto di Simeone, che si può proprio applicare, no? Per noi, che quando ascoltiamo una parola, quando avvertiamo un'ispirazione buona, quando il cuore tende ad aprirsi alla rivelazione di Dio, possa fare questa preghiera: che non ci sia più nulla in me che impedisca alla potenza di questa parola di portare il suo frutto. E se lo porta nella mia anima, lo porta nel mondo, perché il frutto non è per me, ma per tutti, e perché il mondo veda ancora splendere l'amore di Dio per lui.